Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Come saprete certamente dalla lettura dei giornali, dall'ascolto delle trasmissioni televisive, viviamo un periodo della storia in cui si parla molto spesso, a proposito, a sproposito, di antisemitismo, di antigiudaismo, di provocazioni di odio nei confronti di Israele, del popolo di Israele, eccetera. Quasi come se 70 anni dopo la Shoah, cioè il tentativo da parte del regime nazionalsocialista di eliminare in modo significativo la presenza del popolo di Israele, non soltanto in Germania, ma anche in quelle nazioni che la Germania andava conquistando durante l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Oggi, soprattutto in seguito anche all'acuirsi negli ultimi mesi della guerra fra Israele, fra l'esercito di Israele e il gruppo terroristico di Hamas, dopo che quest'ultimo, il 7 ottobre, aveva rapito e ucciso migliaia di cittadini israeliani, circa 1.200, portandone quasi 200 prigionieri all'interno della striscia di Gaza, che, come sapete, era il pezzo di terreno, di territorio, che in qualche modo confina con lo Stato di Israele, che è sotto da anni, è sotto la giurisdizione di questo movimento islamista, che ha come obiettivo quello di eliminare la presenza di Israele dal Medio Oriente, e che lo fa anche usando esplicitamente e manifestamente i metodi del terrorismo. In questo contesto viene spesso usato il termine antisemita, antisemitismo, attribuito sia a movimenti e partiti di estrema sinistra che di estrema destra, cioè sia a partiti e movimenti che si richiamano al socialismo, così come altri che si richiamano o al fascismo o al nazismo o a forme molto radicali di nazionalismo. E tutto questo tocca anche la Chiesa Cattolica, che spesso, diciamo così, in questo contesto viene accusata non tanto di antisemitismo quanto di antigiudaismo, cioè di avere una posizione teologica di totale rifiuto e contrapposizione con Israele, perché gli ebrei, in modo particolare il loro sinedrio, cioè la loro autorità religiosa, hanno condannato Gesù, hanno voluto la condanna di Gesù, e su questa condanna avrebbero, diciamo, costruito l'identità successiva alla presenza del Signore nella vita della Palestina. Dopo la sua morte avrebbero costruito l'identità, diciamo così, del popolo di Israele dopo la morte per croce, sulla croce di Gesù. Allora, tutto questo crea una grande confusione, innanzitutto perché una cosa è l'antisemitismo e una cosa è l'antigiudaismo. L'antisemitismo è una forma di razzismo che è assolutamente incompatibile con il cristianesimo. Il cristianesimo che si basa sulla persona di Gesù, il figlio di Dio fatto uomo, sul suo insegnamento che è contenuto nella parola di Dio, in particolare nei Vangeli, nelle lettere dei suoi apostoli, negli atti degli apostoli, ma è anche presente come anticipazione, come tensione verso il mistero dell'incarnazione di Cristo in tutto l'Antico Testamento, che è la storia del popolo di Israele, cioè di quel popolo a cui Dio affida la custodia della promessa del Salvatore, della promessa del Messia. Quel popolo che Dio si sceglie a partire da Abramo e che nei secoli, attraverso una lunga storia che appunto è raccontata in alcuni dei libri dell'Antico Testamento, educa affinché maturi la nascita del Messia, il mistero dell'incarnazione che si realizza poi nella notte di Natale a Betlemme. E Gesù, una delle caratteristiche fondamentali della sua predicazione è proprio quella di rivendicare l'uguaglianza di tutti gli uomini, creati ciascuno a immagine di Dio e quindi meritevole portatore di una dignità che gli deriva non dalla sua razza, non dalla sua classe, non dalla sua intelligenza, non da alcune caratteristiche umane, ma dal fatto di essere una persona immagine di Dio. Il compendio della dottrina sociale parla esplicitamente di Imago Dei. Quindi ogni uomo, ogni bambino, ogni adulto, ogni anziano, ogni concepito è immagine di Dio, cioè è voluto e amato da Dio, ancor prima e a prescindere dal fatto che entri nella Chiesa con il battesimo, riceva l'appartenenza alla comunità dei figli di Gesù, ma ogni uomo che nasce, per il solo fatto di essere nato, per il solo fatto di essere concepito, è una persona amata, da Dio. E questo rende impossibile ogni forma di razzismo, cioè di prevaricazione di una razza o di una nazione o comunque di un gruppo umano, su un altro. Diverso è l'antigiudaismo, che è una corrente di pensiero che nasce e si sviluppa, è sempre stata presente nella storia, non soltanto nel mondo cristiano, ma prima di Cristo, e anche dopo, presso le altre religioni e presso anche le ideologie, nel senso che gli ebrei vengono considerati da alcune posizioni ideologiche, come quella nazionalsocialista, ma anche come dall'ideologia comunista o in genere nell'Ottocento, dalle posizioni nazionaliste, eccetera, vengono un po' considerati proprio per le loro caratteristiche di popolo molto portato, molto impegnato a custodire la propria storia, la propria tradizione, la propria specificità, questo ha portato a una sorta di ghettizzazione, cioè di isolamento degli ebrei all'interno delle altre nazioni, a volte anche di persecuzione, fino a culminare nella persecuzione dichiarata, oltre che realizzata, almeno tentativamente, da parte del regime di Hitler, che aveva una vera e propria ossessione, credo, di tipo razzistico nei confronti in generale delle altre razze, oltre alla razza ariana, ma in particolare nei confronti del popolo Israele. Una manifestazione che poi si accompagna anche a un certo odio nei confronti del cristianesimo, che è ovviamente strettamente legato alla storia di Israele, del popolo di Israele. Allora, è indubbio che anche nella vita della Chiesa, soprattutto dopo i primi secoli, che sono stati secoli di grande tensione fra il popolo Israele e il popolo cristiano che nasceva dentro Israele e che impiegò anche dei decenni per capire che la missione affidata da Gesù agli apostoli era una missione universale, che non doveva riguardare soltanto il popolo di Israele, come ritenevano quelli che vennero chiamati giudeo-cristiani. E ci volle soprattutto, come dire, la rivelazione personale ricevuta da San Paolo di andare in Macedonia e quindi attraverso la Macedonia di andare in Europa, poi ad Atene, per quindi arrivare a Roma, e poi l'autorità e l'autorevolezza di Pietro ci è voluto del tempo perché appunto si capisse che la missione che Gesù aveva affidato agli apostoli era di portare il Vangelo a tutti i popoli, a tutte le nazioni, non soltanto a Israele, non soltanto, ma anche ai pagani. Questo genererà un conflitto fra gli ebrei e i cristiani che durerà, diciamo così, nel tempo. Proprio la vicenda, la storia della vita di San Paolo è la storia di come gli ebrei cercarono di eliminare fin dalla nascita la prima comunità cristiana. Paolo era uno dei più zelanti persecutori dei cristiani e, nonostante e dopo la sua conversione, molti del suo popolo continuarono in questa prospettiva persecutoria nei confronti dei cristiani. E questo provocherà anche delle reazioni nel mondo cristiano di contrapposizione. Questa contrapposizione andrà avanti a lungo e è solo nell'ultimo secolo soprattutto che matura all'interno della Chiesa Cattolica una riflessione teologica che arriva a valorizzare la storia dell'Antico Testamento come la storia della preparazione dell'incarnazione e quindi a vedere negli ebrei come quei fratelli maggiori, così li chiamerà San Giovanni Paolo II, che hanno preparato l'avvento di Cristo, che hanno preparato il regno di Dio, anche se non tutti si sono convertiti, non tutti hanno capito questa funzione che Dio aveva affidato a loro. C'è tutta poi una teologia, soprattutto in San Paolo, che ricorda come gli ebrei si convertiranno, saranno l'ultimo popolo a entrare nella comunione della Chiesa, ma entreranno anch'essi, e tutta una letteratura che si è sviluppata soprattutto nell'ultimo secolo, negli ultimi 100 anni, e in modo particolare anche durante e dopo il Concilio Vaticano II, che ha portato ad approfondire queste tematiche, che sono molto importanti perché aiutano anche a fronte delle confusioni e delle sovrapposizioni che si fanno, no? L'ebraismo, lo Stato di Israele, il governo dello Stato di Israele, gli ebrei ortodossi, cioè spesso nella confusione informativa dentro la quale viviamo, siamo portati a sovrapporre tutte queste realtà che sono molto diverse fra di loro, che anche se certamente hanno un contatto, un legame, ma sono diverse fra di loro e diversamente vanno giudicate, affrontate e considerate. Allora, vi vorrei leggere questa sera un intervento di ormai molti anni fa, di San Giovanni Paolo II, ai partecipanti all'incontro di studio sul tema radici dell'antigiudaismo in ambiente cristiano, organizzato dalla Santa Sede nel 1997, esattamente il 31 ottobre, in vista del giubileo del 2000. Perché? Come sapete, Giovanni Paolo II lanciò negli anni precedenti al 2000, all'anno santo del 2000, lanciò una prospettiva di purificazione della memoria storica, invitando i cristiani cattolici a cominciare loro a farla, cioè nella prospettiva che è stato il grande progetto che ha animato insieme alla nuova evangelizzazione tutto il lungo pontificato di San Giovanni Paolo II, quello della riconciliazione fra i popoli. Il Papa che cosa fece? Organizzò appunto negli anni precedenti il 2000 una sorta di un insieme di iniziative che purificassero la memoria storica della Chiesa di fronte al mondo. Cioè, sostanzialmente, Giovanni Paolo II disse: se noi cristiani abbiamo sbagliato, dove abbiamo sbagliato, in quali circostanze abbiamo sbagliato, cose che dovranno appurare gli storici, noi chiediamo scusa, chiediamo il perdono a coloro che abbiamo offeso, ucciso, ferito, umiliato. Uno dei temi che vennero affrontati, che sono stati tanti, no? Tutte le modalità di aggressione al cristianesimo che sentiamo dal primo giorno che andiamo a scuola fino all'ultimo anno di università, cioè i cristiani vengono accusati di essere delle crociate, dell'inquisizione, del colonialismo, di avere perseguitato i pagani durante il Medioevo, di avere bruciato, colpito gli eretici, gli albigesi, i catari, eccetera. Tutte queste cose che hanno evidentemente, come tutti i grandi episodi storici, hanno degli elementi di verità e degli elementi di menzogna che vengono usati per caricare di odio il gruppo umano contro il quale ci si vuole schierare. Cioè è singolare, per esempio, il fatto che i cristiani che vengono accusati di tutte queste nefandezze sono il gruppo religioso più perseguitato al mondo, come tutti i rapporti sulla libertà religiosa, a cominciare da quello della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, dimostrano. Allora, quindi anche questa è una cosa su cui vale la pena fare una riflessione, ma come mai tutti questi persecutori sono perseguitati in maniera così evidente, eccetera. C'è un collegamento? È una domanda che bisognerebbe porre, che bisogna porre ogni qualvolta si toccano questi argomenti. Ma certamente il tema dell'antigiudaismo è un tema, è uno dei temi che Giovanni Paolo II ha chiesto che venissero affrontati, studiati, per vedere in che cosa, non tanto la Chiesa, il Magistero, che non si sono mai, diciamo così, non sono accusabili da questo punto di vista, ma certamente la cultura cristiana in oltre 2000 anni, attraverso alcuni suoi autori, alcuni scritti, è stata, diciamo così, responsabile di alcuni episodi, ma soprattutto della diffusione di una mentalità che andava purificata. Questo è il tema di questo incontro di studio sulle radici dell'antigiudaismo in ambiente cristiano. Il Papa incontra i partecipanti a questo incontro, a questo simposio, il 31 ottobre del 1997 e dice: "Sono lieto di accogliervi nel corso del vostro simposio sulle radici dell'antigiudaismo. Saluto in modo particolare il Cardinale Cegarai, presidente del Comitato del Grande Giubileo dell'anno 2000, che presiede i lavori. Il vostro colloquio si inscrive nella preparazione del Grande Giubileo, per la quale ho invitato i figli della Chiesa a fare un bilancio del millennio che sta per concludersi, e soprattutto del nostro secolo, nello spirito di un necessario esame di coscienza alle soglie di quello che deve essere un tempo di conversione e di riconciliazione." E tutto questo è illustrato, spiegato nel terzo millennio avveniente, che è l'esortazione apostolica con la quale Giovanni Paolo II convoca il giubileo. 3 anni prima, vi ricordate, ci fu una lunga preparazione, l'anno dedicato al Padre, poi l'anno dedicato al Figlio, l'anno dedicato allo Spirito Santo, sono i 3 anni che precedono il giubileo, cioè l'anno 2000. 3 anni di grande preparazione di questo evento straordinario, al quale Giovanni Paolo II tendeva tantissimo, proprio perché egli lo caricò di una grande rilevanza storica. "L'oggetto del vostro simposio è la corretta interpretazione teologica dei rapporti della Chiesa di Cristo con il popolo ebreo, di cui la dichiarazione conciliare Nostra Aetate ha posto le basi e sui quali, nell'esercizio del mio magistero, io stesso ho avuto l'opportunità di intervenire in diverse occasioni." Cioè, Giovanni Paolo II è sicuramente uno dei papi che hanno dato un'impronta molto forte nel processo di riconciliazione fra i cristiani e gli ebrei. Celebre è l'episodio della visita di Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma, che fu uno, dal punto di vista esemplare, fu uno dei momenti più importanti, più significativi di questo tentativo che caratterizzerà tutto il pontificato, di riconciliazione, cioè di dire: benissimo, se abbiamo mancato nei vostri confronti, dove, come, quando saranno gli storici a giudicarlo, a mostrarlo, noi vi chiediamo scusa, ma cerchiamo appunto di riconciliare le nostre memorie, purificandole, senza negare gli errori, che ci sono stati da entrambe le parti, ovviamente, perché insomma il primo martire della Chiesa Cattolica che celebriamo il giorno dopo di Natale, Santo Stefano, è stato ucciso da israeliani, ebrei, che, dice la scrittura, gettavano i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, che poi diventerà San Paolo, ma che era il capo di questa persecuzione anticristiana che uccide il primo martire, appunto, che fu Santo Stefano. Quindi è chiaro che nella storia ci sono state colpe da tutte le parti ed è importante quello che ha fatto Giovanni Paolo II. Perché è come una sfida, dice benissimo, noi abbiamo chiesto scusa, fatelo anche voi intendendo in questo caso il popolo di Israele, ma tutte le altre religioni, pensate soltanto alla persecuzione che i cristiani hanno dovuto su subire dal mondo, devono subire dal mondo islamico. È come dire, questo sarebbe un modo di predisporci a un dialogo, a una riconciliazione da parte di ciascuno, rinunciando, denunciando i propri errori, chiedendo scusa per le proprie mancanze. In effetti, nel mondo cristiano, non dico da parte della Chiesa in quanto tale, nel mondo cristiano, lui dice non dalla Chiesa in quanto magistero, però nel mondo cristiano interpretazioni erronee e ingiuste del Nuovo Testamento riguardanti il popolo ebreo e la sua presunta consapevolezza sono circolate per troppo tempo, generando sentimenti di ostilità nei confronti di questo popolo. Esse hanno contribuito a sopire molte coscienze. Di modo che quando è dilagata in Europa l'ondata delle persecuzioni ispirate da un antisemitismo pagano, che nella sua essenza era anche anticristiano, accanto a quei cristiani che hanno fatto tutto il possibile per salvare i perseguitati anche a rischio della propria vita, la resistenza spirituale di molti non è stata quella che l'umanità aveva il diritto di attendersi da parte dei discepoli di Cristo. Cioè, Giovanni Paolo II dice che quando c'è stata questa violenta persecuzione degli ebrei da parte del regime nazionalsocialista pagano, i cristiani non sono stati all'altezza di quel che la gente vorrebbe vedere nei cristiani. Cioè, non sono stati sufficientemente coraggiosi nel difendere il popolo ebreo che era oggetto di una persecuzione di una tale brutalità e di una tale violenza. Il vostro sguardo lucido sul passato, cioè si rivolge ai docenti presenti a questo simposio, il vostro sguardo lucido, sono studiosi che si ritrovano per studiare appunto il passato della Chiesa relativamente al tema dell'anti-giudaismo, il vostro sguardo lucido sul passato in vista di una purificazione della memoria è particolarmente opportuno per mostrare in modo chiaro che l'antisemitismo non ha alcuna giustificazione ed è assolutamente deprecabile. Qui vediamo, cioè, che l'antisemitismo sia deprecabile è abbastanza evidente, da un punto di vista cristiano non c'è nulla di così avverso, di così lontano dalla mentalità cristiana. Qui il problema è diverso, è più un problema teologico, riguarda appunto l'antigiudaismo, ma questo l'abbiamo già detto. I vostri lavori completano la riflessione condotta soprattutto dalla Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo, tradotta, fra le altre cose, negli orientamenti del 1º dicembre 1974 e nei sussidi per una corretta presentazione degli ebrei e dell'ebraismo nella predicazione nella catechesi della Chiesa Cattolica del 24 giugno 1985. Apprezzo il fatto che si intenda condurre la ricerca di natura teologica svolta dal vostro simposio con grande rigore scientifico, nella convinzione che servire la verità significa servire Cristo stesso e la sua Chiesa. Cioè, Papa dice sostanzialmente studiate, cercate la verità e una volta trovata, ditela senza problemi, senza reticenze, senza paura di far del male a qualcuno, di offendere qualcuno, eccetera. No, bisogna dire, bisogna cercare anzitutto e poi dire la verità. Cioè, cosa è successo nei confronti dell'ebraismo e degli ebrei negli ultimi secoli, ma soprattutto nell'ultimo secolo? Chiedere scusa se eventualmente cristiani si fossero macchiati di qualche grave forma di persecuzione, qualche grave errore, eccetera, e poi andare avanti nella riconciliazione, non tenendo presente, ma lo vediamo tutti, la carica di antisemitismo che purtroppo c'è, che spesso si confonde con la carica contro Israele, l'odio nei confronti di Israele, però spesso è anche difficile distinguere l'antisemitismo dal rifiuto di Israele. Spesso le due prospettive vanno a sovrapporsi, a coincidere, se non automaticamente, comunque a sovrapporsi. L'Apostolo Paolo, a conclusione dei capitoli della lettera ai Romani, nei quali offre lumi decisivi sul destino di Israele secondo il piano di Dio, fa risuonare un canto di adorazione. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, dice San Paolo. Nella sua anima fervente, questo inno è un eco al principio che ha appena enunciato e che è il tema centrale di tutta la lettera. Dio, infatti, dice San Paolo, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. La storia della salvezza, anche quando le sue vicende ci sembrano fuorvianti, è guidata dalla misericordia di colui che è venuto per salvare ciò che era andato perduto. Solo un atteggiamento di adorazione davanti alle insondabili profondità della provvidenza amorevole di Dio permette di intravedere qualcosa di quello che è un mistero della fede. C'è un libro che lessi tanti, tanti anni fa che si intitola Il mistero di Israele. Anzi, ce n'è più di uno. Uno sicuramente con un titolo simile. È un libro scritto da Jacques Maritain. Perché il mistero di Israele? Beh, perché questo popolo è certamente un popolo straordinario, straordinariamente privilegiato, ma come tutti i doni che ha ricevuto da Abramo in poi, ha dovuto patire delle persecuzioni che nessun altro popolo al mondo ha dovuto mai patire. E tutte le sue epoche, anche se diciamo la più radicale si è verificata nel corso del XX secolo, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale e prima del regime nazionalsocialista. Il mistero di Israele, per indicare che siamo di fronte veramente a un popolo a cui Dio ha concesso dei doni straordinari, E che questo ha inevitabilmente suscitato invidie, gelosie, contrapposizioni, odi. D'altra parte, la storia della salvezza passa in maniera assolutamente evidente e precisa, passa attraverso la vita pubblica, la vita di questo popolo di Israele. Per cui è chiaro che noi cristiani non possiamo non vedere, non seguire con attenzione le vicende, le persecuzioni, le lotte, anche gli errori di questo popolo, perché è un popolo a noi strettamente legato, ci piaccia o non ci piaccia. La storia di Gesù comincia con, diciamo così, la parola che Dio rivolge ad Abramo affinché attraverso di lui, attraverso il suo sì, attraverso la sua libera adesione al progetto di Dio, possa cominciare una storia che culminerà appunto nell'incarnazione. All'origine di questo piccolo popolo, situato fra i grandi imperi di religione pagana che lo eclissano con lo splendore della loro cultura, vi è l'elezione divina. E Dio sempre o quasi fa così, cioè non prende i potenti, prende il popolo più minuto da un certo punto di vista. Vi ricordate anche il suo modo di fare con Davide? Perché sceglie Davide? Davide era un bambino. E di fronte a Golia, cioè Golia è l'espressione della potenza dell'altro popolo in questo caso. Ma Dio a Davide gli dice: guarda che non sarai tu a sconfiggere Golia, sono io che sconfiggo Golia. Tu sei lo strumento. E così con Giosuè, con Mosè, no? Con tutti quelli che hanno un ruolo nella storia meravigliosa raccontata appunto dalla parola di Dio, dall'Antico Testamento, della storia meravigliosa di Israele. È un po' come poi farà la provvidenza prima, durante e dopo Gesù. Cioè Maria, sua madre, è una ragazza, insomma, non è una principessa, non è una particolarmente in vista. Gli apostoli sono pescatori oppure uomini comuni, il più colto è quello che lo tradirà. Quindi Dio sceglie per portare a compimento i suoi disegni, normalmente, non sempre, ma ordinariamente, sceglie persone molto umili perché questo gli permette di fare risaltare il fatto che è lui che opera, che non sono gli uomini. Questo popolo è invitato e guidato da Dio, creatore del cielo e della terra. La sua esistenza non è dunque un puro fatto di natura o di cultura, nel senso in cui attraverso la cultura l'uomo utilizza le risorse della propria natura. Si tratta bensì di un fatto soprannaturale, cioè la storia di Israele è una storia soprannaturale, cioè è Dio che interviene, prende Abramo, gli indica una strada e da lì comincia una storia. Molto importante questo, perché normalmente nelle vite, nelle storie degli altri popoli, la dimensione della cultura, della natura, sono molto più forti e più evidenti, Anche nella storia di Israele tutto questo c'è, ma c'è soprattutto, e Dio vuole che soprattutto appaia l'opera di Dio. Questo popolo persevera a dispetto di tutti, perché è il popolo dell'alleanza. E perché, nonostante le infedeltà degli uomini, il Signore è fedele alla sua alleanza. Alleanza che instaura con Abramo, ma che poi rinnova con tutti coloro che verranno dopo. Pensate a Noè, l'alleanza tra Dio e Noè. Una vicenda straordinaria. Ignorare questo dato importante, scrive Giovanni Paolo II, significa impegnarsi sulla via di un marcionismo che è un'eresia, un'antica eresia cristiana che nega la soprannaturalità dell'Antico Testamento, sostanzialmente. Marcionismo contro il quale la Chiesa aveva reagito subito con vigore nella consapevolezza del suo legame vitale con l'Antico Testamento. La Chiesa è strettamente legata all'Antico Testamento, non ci sarebbe il nuovo. Perché senza il quale, cioè senza l'Antico Testamento, il nuovo viene svuotato del suo significato. Le scritture sono inseparabili dal popolo e dalla sua storia che conduce a Cristo, Messia promesso e atteso, figlio di Dio fatto uomo. La Chiesa non smette di professarlo nel riprendere quotidianamente nella sua liturgia i salmi e i cantici di Zaccaria, della Vergine Maria e di Simeone. Pertanto, quanti considerano il fatto che Gesù fosse ebreo e che il suo ambiente fosse il mondo ebreo come un semplice fatto culturale contingente a cui sarebbe possibile sostituire un'altra tradizione religiosa dalla quale la persona del Signore potrebbe essere distaccata senza che essa perda la sua identità, non solo ignorano il significato della storia della salvezza, ma in modo più radicale mettono in discussione la verità stessa dell'incarnazione e rendono impossibile una concezione autentica dell'inculturazione. Cosa dice Giovanni Paolo II? Dice: quelli che negano l'importanza dell'Antico Testamento, della storia del popolo di Israele, quelli che dicono che Gesù è nato lì, ma poteva nascere in qualsiasi altro popolo, in qualsiasi altro contesto, non capiscono come Dio abbia operato attraverso la lunga storia di Israele per preparare l'incarnazione, il mistero dell'incarnazione, per preparare l'avvento, la nascita del Messia. E questo dice, bisogna capirlo, perché il cristianesimo nasce da lì, Cristo nasce dentro questo popolo ed è un uomo, è Dio, ma è anche un uomo. Un uomo vero, non era un simil'uomo, era un uomo vero, in tutto simile a noi, tranne che nel peccato. E conclude così Giovanni Paolo: sulla base di quanto è stato detto finora, possiamo trarre delle conclusioni atte a orientare l'atteggiamento del cristiano e il lavoro del teologo. La Chiesa condanna fermamente tutte le forme di genocidio, così come le teorie razziste che le hanno ispirate e che hanno preteso di giustificarlo. A tale proposito si potrebbero ricordare l'enciclica di Pio XI, Mit Benedendere Sorge, del 1937, che viene letta in tutte le chiese di Germania, in qualche modo clandestinamente, cioè senza che sia stata sottoposta prima all'autorità nazista. E quindi quella domenica in cui tutte le chiese, tutti i vescovi, tutti i parroci leggeranno, lessero questa enciclica, fu palese a tutti come la Chiesa cattolica condannasse, mettesse in guardia, condannasse, insomma, sottolineasse la gravità di quello che il regime nazionalsocialista stava facendo. Oppure l'altra enciclica di 2 anni dopo, del 39, di Pio XII, Summi Pontificatus. Quest'ultima enciclica rammentava la legge della solidarietà umana e della carità verso ogni uomo, a qualsiasi popolo appartenga. Il razzismo è dunque una negazione dell'identità più profonda dell'essere umano, che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Al male morale di qualsiasi genocidio, pensate al genocidio degli ebrei certamente, ma pensate anche al genocidio degli armeni avvenuto nel 1915, per opera dei nazionalisti turchi di Atatürk. Quest'ultima, cioè l'enciclica di Pio XII, Summi Pontificatus, rammentava la legge della solidarietà umana e della carità verso ogni uomo, a qualsiasi popolo appartenesse. Il razzismo, dunque, è negazione dell'identità più profonda dell'essere umano. Al male morale di qualsiasi genocidio si aggiunge, con la Shoah, il male di un odio che mette in discussione il piano salvifico di Dio sulla storia. Cioè, il piano di Dio è la salvezza, la felicità dell'uomo. Noi lo vediamo, ma vediamo anche che c'è qualcuno che si oppone. E quel qualcuno che si oppone lo fa per ispirazione del primo che si è opposto, che è Lucifero, che si ribellò all'ordine di Dio, al progetto di Dio. E si ribellò all'inizio e scoppiò nei cieli quella battaglia che anche l'Apocalisse ricorda fra gli angeli fedeli a Dio, rimasti fedeli a Dio, guidati da San Michele, e gli angeli ribelli, guidati appunto da Lucifero. Al male morale di qualsiasi genocidio si aggiunge con la Shoah il male di un odio che mette in discussione il piano salvifico di Dio nella storia. Attraverso questo odio la stessa Chiesa viene presa direttamente di mira. L'insegnamento di Paolo nella lettera ai Romani ci indica quali sentimenti fraterni radicati nella fede dobbiamo avere verso i figli di Israele. L'Apostolo lo sottolinea: a causa dei loro peccati, essi sono amati da Dio, i cui doni e la cui chiamata sono irrevocabili. Allora concludiamo, volevo appunto ricordare il senso di questa iniziativa di San Giovanni Paolo II, che è il senso di liberare la Chiesa dal peso di tutti gli errori che può avere commesso. Non tanto come Chiesa, evidentemente, ma come cristiani nel corso dei secoli. E questo per rendere più facile, diciamo così, la riconciliazione con tutti gli altri gruppi, religioni, eccetera, nel mondo. È chiaro che la condizione ideale è che poi questo avvenga anche da parte di tutti gli altri. Però la Chiesa direi che ha dato una grande impressione di libertà compiendo questo gesto nell'anno santo del 2000. Qualcuno lo ha interpretato come una forma di, come un riconoscimento di errori che non ci sono stati, ma il Papa fu molto chiaro, dice: questo non è compito nostro, cioè noi sono gli storici che devono dire come sono andate le cose. Quanto e nella misura in cui abbiamo sbagliato, dobbiamo chiedere scusa. Questo intervento, per esempio, dell'ascoltatore di Torino è un piccolo segno, cioè nel senso c'erano ambienti anche cattolici che non capirono o addirittura apprezzarono le leggi razziali, sicuramente, probabilmente sì. E questo però va detto, cioè abbiamo sbagliato. Quello che fa conto, che fa testo nella Chiesa, che grazie a Dio rispetto a tutte le altre religioni possiede un magistero, cioè possiede qualcuno che possa parlare a nome della Chiesa, di tutta la Chiesa, che è il Papa e i vescovi in comunione col Papa. E in 2000 anni la Chiesa non si è mai contraddetta, non ha mai sbagliato, cioè nel senso che gli errori possono essere stati commessi da uomini di chiesa, anche di altissimo livello, ma non come espressione ufficiale, formale del magistero. E laddove questi errori sono stati commessi, sono magari diventati un giudizio diffuso, una specie di luogo comune, e devono essere oggetto di purificazione, perché questo rende più liberi e questo non significa far diminuire l'intensità dell'apostolato, anzi, cioè, lo scopo della Chiesa è annunciare il Vangelo, cioè dire al mondo che Dio si è fatto uomo, che il Salvatore esiste, che il Figlio di Dio continua la sua opera attraverso la Chiesa nel mondo, che è l'opera della salvezza. Cioè la Chiesa vuole soltanto la salvezza di tutti gli uomini e la loro santificazione, che passa anche attraverso la costruzione di un mondo che renda più facile salvarsi. E quindi la Chiesa si interessa anche delle cose umane, delle cose sociali, economiche, politiche, culturali, eccetera, proprio perché la salvezza avviene nella storia, non è che avvenga su una nuvola. E quindi la storia organizzata in un certo modo, la società organizzata in un certo modo può aiutare, può favorire la salvezza o meno. Bene, questo era un po' il tema di questa sera. Vi auguro una buona settimana. Arrivederci a martedì prossimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.